Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è l'ostacolo più comune per persone che si avvicinano a Dio? Possono essere figli di credenti, possono essere persone che vengono evangelizzate per vari motivi, vanno a ascoltare e sentono, e arrivano a una certa comprensione, ma poi non vogliono Cristo. Allora, possono avere varie motivazioni per non voler Cristo, ma quale sarebbe la motivazione più comune? Probabilmente, per me lo è in base a quello che ho visto in tantissime persone. Quale sarebbe? Se non deve avere figli per poter rispondere.
Non voglio avere Cristo se i miei genitori che hanno Cristo sono così.
Allora, questo è un motivo, e purtroppo è molto, se i miei genitori hanno una vita che io non vorrei avere e loro hanno Cristo, allora io non voglio Cristo perché non voglio diventare così. Purtroppo questo è vero e non è raro che sia così. C'è un altro che credo ancora più diffuso, ma questo è diffuso, purtroppo. Un altro quale sarebbe?
Vedono il costo di dover lasciare certe cose e non vogliono.
Ok, per me questo è il più grande. Nella mia mente di questa persona, nella mente, io non voglio lasciar stare certe cose che mi danno piacere, che sono i miei sogni. Io non voglio dover sottomettermi a Dio. Vedo che è vero, mi piacerebbe certi benefici, ma non voglio abbandonare la mia libertà di fare quello che io voglio fare. Anni fa. Sì, 92-3, c'era una giovane donna che ha letto molto la Bibbia con noi e lei era molto convinta, wow, questo è vero, e lei però alla fine ha detto no, ha detto ma solo per capire perché no, perché io non voglio rendermi a Dio, perché se io voglio essere un pino e lui dice no, tu devi essere una quercia, io voglio fare quello che io voglio fare. Quindi non voglio dover abbandonare la mia libertà. Voglio fare quello che voglio io. Allora, come si vede spesso i comandamenti di Dio? Come si vedono i comandamenti di Dio? Purtroppo credenti e non credenti, come si vedono?
Pesanti.
Che ci tolgono il bene. Ci tolgono il bene. Cioè io vorrei questo, ma se io ho Cristo non posso fare più quello. No, ma io non voglio perché io mi fa bene, mi piace, non voglio abbandonare questo. Questa è la mentalità. Se io devo seguire Dio, io devo essere sottomesso come moglie, io devo amare mia moglie, sacrificarmi per lei, io devo fare questo, non posso più fare quello. E si vede, oh. Allora, in 1 Giovanni 5,3 conosciamo questo, dice: questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. I suoi comandamenti non sono gravosi. Allora, spesso sembrano gravosi, ma in realtà non sono gravosi. Allora, se una cosa a me sembra quello che non è, ma nel mio modo di vedere la cosa è quello, ma non è quello, cosa vuol dire? Vuol dire che io sto credendo pensieri falsi. Io ho una marea di pensieri falsi di natura, anche tu. Ed io sto credendo qualcosa di falso, che non è vero. Dall'inizio, da Adamo ed Eva, Satana la sua tattica numero uno è stato di cercare di far credere alle persone che i comandamenti di Dio, che non sono gravosi, ha cercato di farle credere che siano gravosi. È una menzogna. Satana è il padre delle menzogne. E lui, proprio lavando il cervello, cercando di far capire che sono gravosi. Genesi 3, vediamo la prima tentazione, la prima caduta, il primo peccato, era proprio questo. Ubbidire Dio è gravoso. Non è gravoso, ma questo era quello che Satana voleva far credere. Quindi, in Genesi 3, leggo dal versetto 1, il serpente, o era Satana che aveva preso forma di serpente, o era Satana che guidava il serpente, ma tutto il messaggio di Satana. Ora, il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, «Ha Dio veramente detto? Non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente, «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna, «Voi non morirete affatto!» Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora qui Satana con la donna ha fatto credere, wow, che comandamento pesante! Ma Dio vi sta tenendo dalla cosa più bella? Mangiare quello che Lui vi vieta di mangiare è la cosa più bella? Che pesante questo comandamento di dovere! E poi non solo, ma Lui usa questa falsa minaccia che morirete e non morirete affatto. Allora, lei ha creduto la menzogna, quindi ha visto il comandamento come pesante e gravoso, ha visto che wow, il peccato mi soddisferebbe, no? Quando abbiamo letto come ha visto l'albero, buono da mangiare, piacevole agli occhi, desiderabile per rendere uno intelligente, quindi che bello, ed era tutto falso. Il peccato non ha portato nessuno di quei beni. E ha portato una marea di male. Lei ha creduto che il comandamento di Dio fosse gravoso, ma non era gravoso. Questa è la tattica di Satana, lo era e lo è tuttora. E per quello il peccato sembra così bello. Allora, come ho detto prima, non credenti tendono a vedere la vita cristiana falsamente. Per loro sembra così, ma non è così, è una menzogna. Ok? È una menzogna, ma vedono che mi fa perdere la libertà, ma io non voglio perdere la libertà. Ma non è così. Non ti fa perdere la libertà. Ti dà la libertà. Galati capitolo 3, voglio leggere da 10 a 14. E questo parla prima di quelli che vivono senza Dio, quindi sono sotto la legge di Dio. Allora, il problema è che tutte le persone, o in modo cosciente o non cosciente, Tutte le persone vogliono le benedizioni di Dio, anche se credono di ottenerle per conto loro. Cioè, attenzione, tutti vogliono le benedizioni di Dio, anche se non credono in Dio. Anche se credono che possano ottenerle per le proprie forze e impegno. Ma tutti vogliono le benedizioni di Dio. Ma quando tu non hai Dio, le benedizioni che vorresti non hai. Allora, attenzione per figli. Un figlio che vive in casa con genitori, finché è in casa, ha certe benedizioni che non hanno non credenti fuori dal mondo, perché arrivano sulla famiglia. E qui parla di chi è senza Dio e dice in Galati 3:10: infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora, è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora, la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Che ti rendi conto, o se non ti rendi conto, chi è senza Cristo è sotto maledizione. Ma scusami, se tu sei sotto la maledizione di Dio, tu puoi cercare di costruirti una bella vita quanto vuoi, ma se sei sotto la maledizione di Dio, non arriva. Non arriva. È un inganno. È un inganno. In Galati 5, andando avanti due capitoli, leggiamo della vita nella carne. Cioè, se tu non segui, se non hai Cristo, tu vivi nella carne. Fai quello che tu vuoi, la tua cosiddetta libertà, e seguire la tua carne. E qual è questa legge? Versetti 16 a 26 di Galati 5. Or io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, cosicché voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cosa non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanegloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Chi non ha Cristo cammina per la carne. La sua libertà è una libertà di essere incatenato dalla carne e porta a una vita brutta. Però, e questo è un punto importante, non si vedono spesso le conseguenze subito, finché il danno non è troppo profondo. E questo è come Satana riesce ad ingannare tante persone. Esempi a volontà. Un esempio che mi ha colpito anni fa, mio papà ha iniziato a fumare da ragazzo, 16 anni, qualcosa del genere. Ha fumato per anni e per anni non è che si vedeva grandi conseguenze, ma intorno a 40 anni si cominciavano a vedere grandi conseguenze. E era morto a 59 anni dopo anni di sofferenze. Allora, attenzione, ha fumato da giovane e a 35 anni, certo c'erano differenze nella sua salute, ma non era così visibile e non si vedeva, ma certamente a 25 anni non vedeva. E così invece di, sai, se uno fumasse, e non sto qui predicando contro il fumo, è un peccato come tanti altri, e se dopo un sigaretto stesse male per 3 giorni, non so quanti andrebbero avanti a fumare. Se uno fumasse e stesse male come ho visto mio papà poco prima di morire a causa del fumo, non fumerebbe mai più, ti assicuro. Non scapperebbe dalle sigarette. Ma è qualcosa dove tu fai e non vede le conseguenze. Ingrassare un po' alla volta. Non vede le conseguenze subito. Non cambia più di tanto, poi man mano le forze, man mano più problemi, man mano più mal di schiena, ma arriva man mano. Dare spazio alla carne in cosiddette piccole cose. Uno ti parla, sì hai ragione, sai dai hai ragione, sì dovrei cambiare, hai ragione, ma sono piccole cose. Ma fanno radici sempre più profonde e poi cominciano a fare grandi danni e poi diventa terribilmente difficile a sradicarli. Mancare autocontrollo con i soldi è un peccato. Concupiscenza degli occhi, quindi spendo un po' troppo, comincio ad accumulare un po' di debiti, un po' di più. Le riserve che avevo spariscono, se mai avevo, e man mano i problemi aumentano alla fine che mi rovinano, ma ha voluto tempo. Non è che la prima volta che spendo male, che cado in rovina temporaneo e oh signori, no, non si vedono i risultati subito. Genitori, non educare bene i figli, prendere la via più facile, non passare molto tempo con loro. Ci sono vari aspetti di educare i figli. Uno è di farli ubbidire, ma l'altro è di investire in loro. Quanti figli a 18 anni hanno saggezza nel prendere decisioni grandi? Nella società di oggi, quanti figli di 18 anni hanno saggezza? Vera saggezza. E non vogliono vivere un sogno. Io voglio fare questo, è un sogno, quasi un'ossessione, ma è qualcosa che passerà. Parlavamo oggi a pranzo di una giovane donna che una volta ha passato per qui, ma non importa, ne conosco tanti così, e aveva un sogno. Dopo le scuole voglio viaggiare il mondo. Ha viaggiato il mondo, ma adesso ormai quello è un ricordo. Ma adesso devi cercare qualcos'altro e poi qualcos'altro e poi qualcos'altro. E sta seminando di sempre cercare qualcosa in modo molto egoista. Ma ha saggezza? Adesso ho 22 anni. Ma cosa succede quando avrò 42? Che vita sarebbe bella? Sta preparando per una bella vita o sta vivendo la giornata? Io voglio fare questo, voglio andare lì, voglio fare quello. Quanti giovani hanno avuto l'investimento dai genitori di non decidere per loro, che si fa in poco tempo, ma di prendere il tempo che ci vuole tanto di più a spiegare, a aiutare loro a capire prima di decidere? È molto più facile decidere per loro. E non si vede. Ad un 5enne non vede brutte conseguenze perché controlli quasi tutto. A 10 anni controlli la maggioranza e non vedi brutte conseguenze quando scegli tu. A 12, a 14 cominci a notare, a 16, a 17, a 18, adesso cominci a vedere conseguenze che hai seminato da anni. Ma finché sono piccoli non vede le conseguenze. Quindi la libertà di non dover impegnarsi, il comandamento di Dio, i genitori, cos'è? In Deuteronomio 6, padri, in quali momenti dovresti investire nei figli? Dalla mattina alla sera, da quando si alza a quando si va a letto. Ed è impegnativo e abbiamo troppo da fare. Oppure matrimoni. Piccoli peccati, dico piccoli, umanamente parlando piccoli, dove di non mostrare quella gentilezza, di non chiedere perdono, di non investire nell'amare. E non è che dopo un giorno così che il matrimonio è distrutto, no, però man mano, seminando, si arriva ad un matrimonio che non è benedetto, che non porta gioia, dove c'è molta distanza fra il marito e la moglie e non è una benedizione, diventa un peso grande, ma si arriva subito o si arriva man mano? Quando diamo libertà alla carne, di solito non vediamo le conseguenze brutte subito, è per quello che restiamo dentro. Ho sul cuore, pregate, io vorrei nelle prossime settimane preparare un video per famiglie di dire attenzione alla TV, internet e smartphone. Siamo all'inizio, quando faccio questo video, dell'anno scolastico, fra un mesetto, e magari qualche figlio per nuovo anno i genitori stanno pensando di va bene, dai, te lo prendo, senza rendersi conto del pericolo. Ma un figlio che riceve uno smartphone viene rovinato la prima settimana? No. Tu vedi un cambiamento da giorno a notte in un mese? No. Però è seminare, è seminare, è seminare, è seminare la brutta compagnia, oltre al fatto che c'è molto meno tempo con i genitori, perché il figlio, anziché parlare con i genitori, ascoltare, valutare, vuole passare il tempo con cosa trova sullo schermo. È un seminario andando contro i principi di Dio, è un seminario dove non vede le conseguenze subito. Allora, il mio punto in tutto questo è seminare male porta sempre brutte conseguenze, ma di solito Satana è troppo furbo da farli arrivare subito. Questo è il problema. Quindi un giovane non vuole le regole, che poi è tutto un modo falso di vedere la cosa, non vuole le regole della vita cristiana. Sa che è la via giusta, ma non vuole le regole. Ma non sono regole. Sono la libertà di seminare i beni. Faccio un esempio, un paragone che anche i nostri giovani possono capire. Nel matrimonio un comandamento di Dio è la fedeltà, che un uomo è fedele alla moglie, che una moglie è fedele al marito, una fedeltà assoluta. Allora, e toglie la libertà quello? Se un coniuge vede una persona, wow che bella, che bello, che piacevole, sempre stare con lei, con lui. La carne vorrebbe quello. È una regola gravosa di dire no alla carne? Cosa farebbe? Cosa farebbe? Darebbe vera soddisfazione durevole? O toglierebbe una grande, immensa benedizione fra quelli terreni, uno dei più grandi in assoluto? I comandamenti di Dio non tolgono nulla di bello, i comandamenti di Dio proteggono da quelle che toglie le benedizioni di Dio. Pensate a questo. Un marito che non vuole amare sua moglie come dovrebbe, la carne non vuole, ma produce un matrimonio dove lui trova grandi soddisfazioni. Quando non ama la moglie così, una moglie che non vuole sottomettersi perché vuole fare quello che vuole lei e non è d'accordo con il marito, porta a lei la benedizione di un matrimonio dove lei ringrazia Dio per le benedizioni che ha, o diventa un peso immenso per la tensione in casa? Genitori che non vogliono la fatica di investire nei figli, e man mano i figli che sembravano molto stretti con i genitori quando avevano 5, 8, 9, 10 anni, man mano cominciano ad allontanarsi. E a 16 anni, 17 anni, 18 anni, i genitori sono veramente afflitti di cuore perché non c'è più rapporto. La libertà della carne, di fare quello che la carne voleva, che non aveva voglia di impegnarsi così tanto, porta a quello che la persona veramente desidera o ruba da quello che desidera. E quindi il fatto è che è un inganno di Satana. Ha ingannato la donna nel giardino. Oh, quel comandamento è pesantissimo, ma se tu dovessi andare contro quel comandamento, ti rendi conto quanto sarebbe bello? Avresti quel bellissimo frutto e saresti come Dio. Era tutto falso. Era tutto falso. Facendo paragoni al matrimonio, se tu, o uomo, smetti di seguire il comandamento di Dio e tu vai con qualunque donna ti passa davanti, sarebbe bello. No, non è bello. Perché quelle donne non ti amano e non sono mai, mai, mai rapporti benedetti, e quello che avevi, che era benedetto, vieni distrutto. Questo è quello che fa il peccato sempre. E perciò voler la mia cosiddetta libertà vuol dire restare schiavo. Allora, sempre in Galati, capitolo 6, versetti 7 a 9, leggiamo: non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà, perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. La frase seminare per la sua carne vuol dire fare quello che voglio fare. Vuol dire quello. Che vuol dire l'obiezione più grande a credere in Cristo, a ravvedersi e abbracciare Cristo come Salvatore, è: non voglio lasciare la mia libertà. Ma la tua libertà, quello che tu chiami libertà, è seminare per la carne. Perché Dio ti ha creato. Dio ti ha creato. Dio ti sostiene, ti dà vita, rispero e tutto. Perciò se tu dici non voglio sottomettermi a Dio, stai in ribellione contro il tuo creatore. Non è vera libertà quello. Quello è seminare per la carne che raccoglierà corruzione. Quello che vi assicuro non volete. Quando non vogliamo essere quel marito, quella moglie, quel genitore, quel fratello o sorella che Dio comanda, stiamo seminando per la carne e non porta benefici. Ci fa perdere benefici. Sempre, sempre, sempre rovina. Promette mari e monti, ma rovina. Proprio come abbiamo visto in Genesi 3 con la donna e l'uomo, Adamo ed Eva, hanno seminato per la carne e tutte quelle belle promesse erano false. Ha rovinato tutto, come lo fa anche con noi. Allora, in Giovanni, capitolo 8, In Giovanni capitolo 8 troviamo Gesù, un brano che conosciamo, dal versetto 31, e c'erano i giudei che avevano creduto in Gesù, una credere nel senso che avevano capito, lui è il Cristo, lui è grande e buono. E Gesù disse a loro, sì, ma quella credere non è sufficiente. E vi leggo. Gesù disse allora ai giudei che avevano creduto in lui, se dimorate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Essi gli risposero, noi siamo progenie di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane per sempre nella casa. Il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. L'ostacolo di seguire, ricevere la salvezza è l'ostacolo di camminare in obbedienza per chi è salvato e di voler libertà che non è libertà, è un inganno. Ed essere schiavo della carne che non ti porta nessun buon beneficio, ti promette tutto, ma è un inganno. E quindi chi vive, io non voglio sottomettermi ai comandamenti di Dio su come vivere il mio matrimonio, ma a lunga scadenza dove porta? Vi dico io, dopo anni di aiutare tante famiglie, vi dico io, porta una vita bruttissima, pesantissima per entrambi e anche per eventuali figli. Io non voglio sottomettermi qua, io non voglio quel comandamento, io voglio fare come voglio io, la carne, ma non porta mai del bene, porta solo sofferenza. E quindi vogliamo capire l'inganno, la vera libertà è in Gesù Cristo, è libertà dalla nostra carne ingannevole, questa è la vera libertà. Tu sei libero da tutte quelle menzogne che ti portano del male. Ed io voglio proporre a ciascuno di noi di aggrappare Cristo o come Salvatore o come cammino quotidiano in ogni campo della vita per ottenere, per avere la vera libertà. La libertà. Non diciamo... sì, hai ragione, quando ci sono insegnamenti che ti arrivano, è vero, dovrei fare quello, sì, è vero, no, hai ragione, sì, sì, hai ragione, è giusto, ma poi non facciamo. Cosa stiamo facendo? Quando vedo come dovrei vivere, cambiare, e quando non lo faccio, cosa sto facendo? Sto seguendo cosa? Lo spirito o la carne? Io sto seguendo la carne, sto seminando per la carne, ma voglio il risultato di quel seme? Io non lo voglio. Quindi, questa è un'esortazione, quando lo Spirito ti parla, cammina per lo Spirito. Non credere la menzogna, che quello che la carne promette sia bello. Perché è una menzogna, non è la verità, è brutto e ti toglie quello che è bello. La via benedetta è la via in Cristo Gesù, è libertà, libertà dall'inganno della carne, libertà dalle brutte conseguenze del peccato, libertà della carne, libertà di essere quello che, per cui Dio mi ha creato. Libertà di non essere più sotto la catena del peccato. Libertà di godere le benedizioni di Dio. O che possiamo abbracciare la vera libertà in Cristo. Preghiamo. Oh Padre Santo, tu sei santo, tu sei glorioso, tu sei Dio, sei creatore di tutto e di tutti, tu sostieni tutto. E tu ci hai creati per te stesso. Tu non ci hai creati per essere indipendenti da te, ma per essere figli tuoi sottomessi a te, ma non in una schiavitù, ma in un rapporto di gioia, di benedizione, perché questo è il tuo cuore per i tuoi figli. E ti prego che possiamo vedere la verità e non credere alle menzogne che ci vengono in testa. Ti prego questo. Padre, aiutaci a non cascare a credere le menzogne. Quante volte abbiamo scelto la via della carne e quante volte ci ha fatto del male. Svegliaci a ravvederci da ogni inganno e a credere in te, ti prego. E ti ringrazio per la libertà che c'è in Gesù Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.